mi hanno chiesto di presentare un po' anche la Chiesa, oltre che il concerto. Allora, della Chiesa si può presentare molto o poco, e tutto a seconda della disponibilità di tempo degli uditori. Allora, io penso che sia poca, quindi diciamo le cose essenziali. Allora, siete in una Chiesa che non è così antica come sembra, cioè la prima Chiesa che esisteva qui è del 1100, qui c'era una Chiesa, c'è un documento del 1161 che attesta l'esistenza di una Chiesa qui. Di quella Chiesa però voi vedete entrando solo la facciata esterna e il campanile. Di stile romanico, e così era di stile romanico anche la prima chiesa. Qui all'interno di quella chiesa non vedete nulla se non i segni che segnano dove stanno le fondamenta, che sono qui dietro a me sul pavimento. Poi questa chiesa è stata abbattuta all'inizio del 1500 e ricostruita tra il 1500 e il 1512. Dall'esterno voi vedete fino a un certo punto il muro di pietre vive, e dopo il muro continua col cemento, con la malta normale. Quel muro di pietra viva è quello del 1500. Quindi è stata allargata nel 1500 e allungata, di non molto, ma comunque allungata. Poi è stato sostituito il portale, quello in pietra rossa, entrando lo vedete, quello risale a questa seconda chiesa. Di quella seconda chiesa facevano parte anche alcune delle tele che vedete, la prima entrando sulla destra dell'Assunta, che probabilmente era la tela principale, sì, stando qui nei banchi non le vedete. Poi quella dei Santi è del 1640 circa, e queste due del presbiterio pure di quel periodo, mentre le altre con ogni probabilità sono posteriori. Nel 1766 un parroco nativo di Poia, Bernardino Pasi, ha fatto costruire l'altar maggiore, questo qui alle mie spalle. Dal 1782 all'85 poi la chiesa è stata nuovamente presa in mano tutta e rifatta del tutto all'interno, e all'esterno, dalle pietre in su, quella parte di muro è stato costruito in quel periodo, così il tetto che prima era spiovente, ripido, una chiesa romanica, è stato alzato, e così si è fatto posto alle finestre, e all'interno quello che vedete adesso è appunto della fine del 1700, con questo barocco leggero, quindi che non dà fastidio neanche ai gusti moderni. Invece altre strutture, tipo gli altari laterali, le vetrine, quelle delle due statue delle Madonne in legno che sono dietro una seconda cappellina, e queste vetrine qui risalgono all'inizio del 1800, così pure i due confessionali risalgono a quel periodo, anche l'orchestra e anche i due pulpiti. Vedete che noi siamo fortunati, abbiamo due pulpiti. Nelle vostre chiese ce n'è uno solo, di solito. Perché ne abbiamo due? Allora, se non ve lo spiego adesso non succede più, ma una volta succedeva così, che quando c'erano le missioni al popolo arrivava un predicatore di quelli famosi, ma veniva accompagnato. Allora il predicatore si metteva sul pulpito principale, non so quale, uno dei due, forse quello dove sentivano meglio gli uomini, quello lì, E di qua saliva il contraddittore, uno che dava voce ai dubbi, alle contestazioni che aveva la gente, di modo che il predicatore poteva rispondere alle domande che gli venivano fatte, oppure controbattere alle convinzioni che aveva la gente o ai dubbi che poteva avere la gente. Quindi molto bello, è un po' migliore ancora di quel che fanno adesso qualche volta la televisione. Uno parla, l'altro discute e si risponde, e così tutti stavano molto più attenti. Ci vorrebbe ancora. Nel periodo, all'inizio del 1800, sono state fatte tante cose. Oltre a queste che vi ho detto, anche un armadio in sacrestia, un lavamani in pietra in sacrestia, e poi la tela di Sant'Antonio risale al 1817, la Via Crucis viene da Brescia, dipinta dalle monache di Brescia, 1828. E tre anni dopo, nel 1831, è stato costruito l'organo dal frate Damiano Damiani. Questo era un frate, anche lui, di Bergamo, che ha dovuto uscire dal convento per disposizione di Napoleone. E poi, quando ha potuto, sappiamo che è rientrato in convento ancora. E ha fatto vari organi in Trentino che portano il suo nome, ma adesso ce ne sono, oltre al nostro, c'è quello di Pomarolo, che è di Damiano Damiani. Altri che aveva costruito o sono andati perduti o sono stati restaurati in modo tale che di Damiani non hanno più nulla. Nel 1837 la chiesa è stata consacrata finalmente dal vescovo di Trento, Giovanni Nepomuceno de Cidera, che poi è stato proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II nel 95. Quindi sono 177 anni, il 25 agosto, che è stata consacrata. La sacrestia è stata ampliata all'inizio del 1800 e durante la Seconda Guerra Mondiale sono state decorate le volte, quindi queste appena 70 anni fa, per preparare la mia nascita. È dipinta questa, vabbè, io non sono nato qui, ma comunque mentre attendevo di nascere, Metodio Ottolini di Aldeno ha dipinto le volte e anche quei piccoli ritratti di santi che sono i santi delle chiese filiali, perché questa è la Pieve e da questa dipendevano tante chiese qui nei dintorni. Qui c'è San Giorgio di Dorsino, San Giuseppe di Villa Banale, Santa Agapito il nostro di Tavodo, c'è Sant'Anna Andonio e poi San Michele laggiù al centro di Seo e San Pietro Sclemo, i patroni delle chiese che dipendevano da qui. Altre cose, nel 97 è stato restaurato l'organo e alcune tele. Poi nel 2002 è stata fatta la bussola, nel 2000, prima per prepararci al 2000 sono state dipinte anche le due nicchie, le prime entrando a destra e a sinistra, quella del battistero e l'altra. Quelle sono un ricordo del passaggio del millennio. Qui ci sarebbe una cosa interessante, ma visto che siete seduti nei banchi non le potete vedere, ma dopo, se vi avvicinate al presbiterio, voglio farvi osservare particolare. Vedete qui, fianco dell'altare, a destra e a sinistra, due grandi tele. Sono tutte e due dello stesso autore, Elias Mauritius di Trento, che ha lavorato qui per dipingere tre tele, anche quella dei santi a metà chiesa a destra. Queste tele sono tutte del 1640 circa, ecco, dello stesso periodo. Qui sul presbiterio vedete a sinistra l'adorazione dei magi, a destra la fuga in Egitto. Sono episodi che raccontati dai Vangeli e che si distanziano l'uno dall'altro praticamente solo di qualche giorno. Eppure guardate un particolare. Sulla tela di sinistra, l'adorazione dei magi, è presente San Giuseppe. Come lo vedete? Lo vedete come un anziano, con una bella barba, ma calvo. Lo vedete quasi che si nasconde, è dietro a Maria, nemmeno si interessa di quel che fanno i magi, di cosa avviene, della loro ambizione, della sontuosità dei loro vestiti, dell'ufficialità della loro presenza. Lui si occupa dell'asino, di dar da mangiare al suo asinello. Dà l'idea di un uomo mite, schivo, quasi un servitore, come se lui non c'entrasse in tutto quello che avviene. Adesso guardiamo la tela di destra, la fuga in Egitto. C'è ancora Giuseppe e lui non è il protagonista, perché le figure principali, centrali, sono Maria col bambino tra le braccia. Ma davanti c'è Giuseppe. È ancora Giuseppe, però guardate, non è più quell'anziano mite, ma è un giovane, con la barba nera, con i capelli lunghi, con un cappello di uomo forte, che tiene in una mano gli strumenti di lavoro e nell'altra mano le redini dell'asinello, ma il suo sguardo è fisso su Maria e il bambino, con l'atteggiamento di uno che prende iniziativa, che ha coraggio, che è preoccupato, che è vigile, tutto diverso dall'uomo mite che vediamo sulla tela dell'adorazione dei magi. È la stessa persona, ma raffigurata in due modi diversi. Questo ci lascia intuire una cosa, che quando guardiamo un'opera d'arte, potrebbe essere anche un'architettura, o una scultura, o una tela come queste. Potrebbe essere anche quando ascoltiamo una musica. Non dobbiamo preoccuparci soltanto di vedere la bella fotografia o di confrontarle così, ma di dire che cosa mi vuol dire quell'artista. O meglio ancora, forse l'artista non pensava neanche tante cose. Quello che ci dobbiamo chiedere è questo: cosa mi vuol dire il Signore? Il Signore che si serve di tutte le cose, non solo delle cime, delle montagne o delle nuvole per parlarci, ma può servirci anche di questo lavoro, dell'impegno che ci hanno messo gli uomini per realizzare queste opere. Che cosa mi vuol dire il Signore? Ecco, e allora guardando San Giuseppe sull'adorazione dei magi, vediamo che Giuseppe ci dà un avviso chiaro. L'uomo, anche l'uomo più importante, deve essere mite, schivo, semplice, non imporsi, non interessarsi in maniera eccessiva o in maniera vana, vanagloriosa delle cose del mondo, anche di quelle che potrebbero renderci ambiziosi o vanagloriosi. Ci dà un messaggio di mitezza, di semplicità, e questa è la sapienza, questa è l'anzianità dell'uomo, la sua sapienza così semplice, però veramente presente, che fa dell'uomo un vero servitore di Dio e quindi servitore dei fratelli. Nell'altra immagine è ancora Giuseppe che ci parla e ci dice: ecco come devi essere tu, devi essere attento, vigilante, pronto, obbediente alla parola di Dio. Vedete tutti quegli angioletti che svolazzano attorno a San Giuseppe, è per dire, guardate che lui ha ascoltato la parola di Dio come l'ascoltano gli angeli, sta ubbidendo, ed è vigile e sa di essere in pericolo, ma non prende in mano le armi degli uomini, le spade o le lance, ma difende il bambino con la sua persona, difende Maria con la sua attenzione, la sua prontezza, con la sua obbedienza a Dio. Se ci guardiamo attorno ancora nella Chiesa, vediamo da un'altra parte San Giuseppe qui, sopra il terzo arcone di sinistra, c'è ancora la figura di Giuseppe con le parole «Ite ad Iosef», «Andate da Giuseppe». Ecco, è l'invito, andate da Giuseppe perché lui vi aiuterà a vivere le vostre responsabilità con prontezza e chiarezza, ma a viverle anche con mitezza e con quel disinteresse di tutte le cose del mondo che ci circondano che fa di noi uomini sapienti, capaci di essere presenti ma senza imporci. Ecco, quindi impariamo un po' da questi piccoli particolari, da come Elias Navricius ha raffigurato il nostro San Giuseppe, impariamo a essere un pochino più contemplativi, non solo quando guardiamo le bellezze naturali, ma anche quando guardiamo le cosiddette opere d'arte, in modo che nelle opere d'arte non vediamo solo la bravura dell'uomo nel dipingere una mano o un volto o un vestito, ma vediamo il messaggio che il Signore ci vuole donare. E così non avremo visitato una chiesa invano. Quando entrate in una chiesa, come anche qui nella nostra, che il vostro entrare non sia invano, che quando uscite siate un pochino diversi da come siete entrati, più ricchi interiormente, con nel cuore una parola, un messaggio, una luce, una forza nuova, in modo che poi possiate uscire e non essere più quelli di prima, ma essere capaci di donare un sorriso, una parola, una certezza, una luce, un senso del mistero in cui siete stati immersi per tutto quel tempo che siete rimasti in chiesa. E con questo termino. Ci sarebbero molte altre cose che potrebbero essere dette, eventualmente farete qualche domanda a chi se ne intende. Sia lodato Gesù Cristo.